Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto, ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
E allora,
si avvicina a Natale.
Finalmente, vedi. Sei già natalizia col cappello, sì, di Babbo Natale, sì, ti vedo, sì, sempre abbigliata tu. A tema, diciamo così.
Infatti.
Allora, finalmente domenica, parafrasando un film degli anni Ottanta di Truffaut, questa la butto lì così.
Mamma
allora,
mia.
Però battute a parte, finalmente domenica, perché prende vita una nuova puntata di Personal Best, il programma settimanale di Radio 24, come sapete, insomma, dedicato al mondo della corsa e non solo. Siamo a pochi giorni, appunto, dal pranzo di Natale. Per l'occasione abbiamo con noi la nutrizionista Francesca De Rio, pronta a contare le fette di panettone. Ciao Francesca. Le nostre fette di panettone.
Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Sono pronta.
Sei pronta. Pronta. E il coach Fabio Vedana invece è già pronto con le gambe sotto al tavolo. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana, ciao Francesca. E citando Truffaut, mi hai fatto sprofondare in una depressione cosmica, perché mi hai ricordato la mia insegnante di letteratura francese al liceo.
Ecco, vedi.
Mi cazziava sempre perché non capivo una mazza della filosofia di Truffaut e dei suoi film.
Ecco.
E quindi mi hai mandato indietro 30 anni in depresso.
Adesso sono 40 anni, Fabio. Perdonami, ma sono 40 anni dal tuo liceo, scusa. Beh,
non sei simpatico.
No. Ti ho riportato su quell'onda del Nouvelle Vague.
Io mi illudevo che fossero solo 30.
Ecco, vabbè. Poi facciamo i conti a parte, che adesso non abbiamo tempo. Allora, quindi siamo in quattro, per cui, come facciamo una volta al mese, dedichiamo l'intera puntata alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto al numero WhatsApp 375-7269-212, alla mail personalbest@radio24.it. La prima domanda credo sia per entrambi, ci scrive Roberto da Vicenza, ha 37 anni.
Ciao a tutti, ho una curiosità che mi riguarda da vicino. Corro da circa 4 anni, ho fatto qualche mezza maratona e ho una domanda da donna. Mi trovo spesso a dover fare i conti con il ciclo, che in alcune occasioni mi disturba più di altre. Avete consigli su come possa regolare la mia routine di corsa in modo da non interrompere completamente l'attività fisica, ma gestire efficacemente il disagio? Magari anche degli alimenti che possono essere d'aiuto. Grazie. Interessante questa domanda, molto.
Francesca, diciamo.
Allora, per l'alimentazione, sicuramente quello che succede durante il ciclo è che si ha una perdita di ferro, quindi chiaramente va sempre valutata tramite gli esami ematici, però in questi giorni sicuramente alimenti ricchi di ferro, quindi mangiare spesso, ecco, io non consiglio mai, diciamo, di consumare spesso carne rossa, però in questi giorni sicuramente può essere di aiuto per integrare le perdite di ferro. E attenzione, perché si perdono anche i liquidi, quindi spesso la stanchezza è dovuta a disidratazione e anche mancanza di sali minerali, quindi l'idratazione, anche se siamo in inverno, dovrebbe essere tenuta, diciamo, sotto attenzione, rispetto ancora di più rispetto agli altri giorni del ciclo. E potrebbe essere anche quindi utile per chi soffre particolarmente o magari ha un ciclo molto abbondante anche l'integrazione con sali minerali. Quindi spesso si hanno proprio come una sensazione di quasi pressione bassa, proprio stanchezza fisica, che poi passa quasi subito, però comunque sia sono quei giorni che possono essere uno o due giorni in cui l'attenzione va data in questo senso. Altra cosa che può succedere sono i fastidi a livello intestinale, perché si ha una condizione come di un intestino infiammato, e quindi un altro consiglio può essere quello proprio di evitare alcuni cibi che normalmente magari possono dare irritazione. Chiaramente questo è sempre molto soggettivo, ma potrebbe essere per alcuni, per esempio, i latticini, oppure alcuni tipi di verdura che possono gonfiare ulteriormente l'intestino. Quindi un'attenzione anche da questo punto di vista, e magari anche l'utilizzo di fermenti lattici o magari un integratore a base di fibre solubili, quindi i frutti oligosaccaridi, per esempio, che nutrono proprio la flora batterica intestinale. Per il resto, diciamo che l'alimentazione è sempre quella, deve essere un'alimentazione bilanciata proprio per evitare cali energetici, però il mio consiglio anche da donna è proprio quello magari di evitare, perché poi comunque è una questione scientifica ormonale, il allenamenti magari di forza, però questo forse Fabio riesce a spiegarlo meglio, gli allenamenti magari devono essere proprio variati in base ai momenti del ciclo.
Fabio.
Sì, infatti, allora dico un po' la mia esperienza allenando anche atlete di alto livello e atlete age group, no? Allora, è abbastanza soggettivo un po' la risposta che si ha quando si ha il ciclo durante il mese, no? Il consiglio è quello di non sentirsi malate, è una situazione fisiologica e quindi non è una situazione patologica. Quello che è patologico è quando si hanno dei momenti particolarmente dolorosi, ma lì bisogna andare anche o con delle perdite importanti di ematiche, allora lì però bisogna andare a capirne la causa. Solitamente quello che consiglio è di sintonizzarsi un po' con se stesse e capire se programmando l'allenamento e sapendo più o meno quando c'è il momento del ciclo, essendo abbastanza regolare, si inseriscono degli allenamenti dove non c'è non è richiesta troppa qualità e troppa intensità. E quindi il consiglio appunto è quello di programmarlo per tempo e in quei 3-5 giorni inserire dei lavori o di recupero o a bassa intensità, evitando dei lavori quindi dove c'è una necessità di una grossa richiesta energetica e di una grossa ricresta di intensità. E il discorso legato alla forza, si possono posizionare qualche giorno prima invece degli elementi di forza, ma durante, anche lì io cerco di evitare di fare allenamenti troppo intensi anche dal punto di vista della tensione muscolare. L'altro aspetto è anche di, come dicevo all'inizio, di non sentirsi ammalate. Per le atlete di alto livello comunque spesso capita che devi gareggiare.
Infatti.
E quindi anche lì devi essere pronto comunque a dare tutto anche in quel momento lì. Cioè anche mentalmente non devi sentirti debilitato prima. Cioè quindi non devi essere tu a partire già sconfitto dicendo oggi c'ho il ciclo e quindi...
E per cui andrà male per forza.
Esatto. Oppure oggi c'è il ciclo, cioè oggi c'è il mondiale o c'è l'europeo o ogni 4 anni c'è l'olimpiade, pensa che sfortuna. Ecco, invece no, cioè è un giorno, sono una donna, è normale che ci sia, anzi meno male che c'è ed è fisiologico anche averlo. E quindi la risposta deve essere anche di quel tipo lì, cioè io ho visto atlete che hanno fatto le olimpiadi con il ciclo e hanno fatto anche degli ottimi risultati, ecco, è molto pratico e concreto, quindi anche lì un'abitudine mentale a far fronte a quel momento come un momento della propria normalità di donna. Cosa diversa, come abbiamo già anticipato, se esiste anche una sindrome dolorosa, no? E allora lì c'è qualcosa da andare a indagare prima e parlarne con la propria ginecologa, perché potrebbe esserci qualcosa che si può intervenire anche dal punto di vista medico per cercare di alleviare questa sintomatologia.
Ma più che altro secondo me la cosa più brutta è la settimana precedente al ciclo, secondo me, dove comunque si fa molta più fatica. Io in tutta la mia storia di atleta è quando è la settimana precedente, poi una volta che arriva secondo me appunto si gestisce un po' il dolore e le perdite, ma per il resto comunque anzi si va forse anche più forte, perché invece proprio secondo me la settimana precedente che si è molto stanchi, si è comunque, hai una condizione veramente di stanchezza forte.
Esatto, sì, infatti.
Allora invece un'altra domanda ancora per Fabio. Mi chiamo Davide, ho 40 anni, vi ascolto regolarmente da più di un anno. Da circa 8 anni sono appassionato di trail running, ma ho all'attivo poche gare, la più lunga 21 km con 1200 metri di dislivello. Domenica 1 dicembre ho corso la mia prima maratona a Torino seguendo l'allenamento sfidante del coach Fabio Vedana, chiudendo in 3 ore e 35.
Olè! Bravo!
Quindi questo è quasi più un complimento, comunque un saluto dell'ascoltatore che ci fa. Visto che avevate parlato dell'idea di fare con il coach anche un piano di allenamento per la mezza maratona, vi sollecito caldamente da parte di mia moglie. Per cui ci tocca farlo, Fabio.
Che bello però questa richiesta. Vuol dire che sono attenti, che noi non l'abbiamo fatto.
Allora, bello, innanzitutto bisogna farsi amiche le mogli, perché avendo moglie bisogna assolutamente realizzare tutti i suoi desideri e quindi non possiamo assolutamente esimerci da fare questo nuovo piano. Quindi lo proporremo.
Sì, magari partendo dal 5 gennaio, così pensando magari noi siamo qua a Milano, insomma la Stra Milano, ci sono tanti partecipanti, possiamo prendere il riferimento quello, saranno 12 settimane di preparazione per la Stra Milano. Un piano di allenamento che rimane come la maratona, c'è cioè sempre sul nostro sito il tuo piano allenamento di Fabio, del coach Fabio Vedana, che poi ritroveremo anche, qualcuno vorrà adattarlo magari in altre mezze maratone, sarà sempre lì disponibile.
Lo facciamo anche sfidante, no? Perché comunque lui ha parlato proprio di sfidante, direi proviamo a farlo in un'ora e 45, che comunque infatti, 5 km per un neofita è sfidante come progetto.
E saluti anche la nutrizionista Francesca Deriu, che scherzando dico sempre essere la mia nutrizionista. Continuate così.
Che bel messaggio.
Ogni tanto arrivano anche questi messaggi.
No, tante volte arrivano.
Per Natale ce la cantiamo, ce la suoniamo. Poi una domanda per Francesca, ci scrive Adela, 39 anni da Lodi.
Vi ascolto da quando ho iniziato a correre 5 anni fa e mi avete dato ottimi spunti per migliorare. Grazie. Tuttavia c'è un problema che non riesco a risolvere. Quando corro la mattina, dopo poco tempo sento una fastidiosa urgenza intestinale. Questo mi fa passare la voglia di partecipare alle gare che si svolgono per lo più la mattina presto. Quali strategie alimentari di idratazione posso adottare per ridurre al minimo questo problema? Tantissimi ce l'hanno questa cosa.
Sì, è molto molto comune e purtroppo non c'è una soluzione che vada bene per tutti. Diciamo che in alcuni casi è dovuto al fatto che la mattina andando a correre presto non si ha appunto il tempo di scaricare l'intestino, in altri casi quando capita in gara magari all'inizio può essere anche una questione nervosa, non è necessariamente una questione alimentare, può essere una questione di disbiosi, però in ogni caso diciamo che quando succede soltanto nel momento della mattina, ecco, io non credo che si tratti di disbiosi, ok? Quindi che cosa fare? Ecco, sicuramente i migliori risultati che ho visto ottenere dalle persone che ho seguito insomma in questi anni, diciamo li ho visti quando si ha una particolare attenzione nell'alimentazione la sera prima.
Okay.
E in alcuni casi appunto queste persone rinunciano proprio a mangiare, quindi rinunciano alla colazione. Ok, questo non significa stare a digiuno dalla sera prima, ovviamente, ma mangiare degli alimenti che magari siano a basso contenuto di fibra a cena, intendo, quindi magari del riso bianco, quindi insieme a proteine a basso contenuto di grassi, che può essere una carne bianca, per dire, la classica cena, quella che io dico sempre, no, da ospedale, il classico pre-gara. Che mi riduce al minimo i disturbi intestinali, però chiaramente anche questo è molto molto soggettivo, consumare la cena presto, quindi dare il tempo di digerire prima di andare a dormire e anche masticare lentamente per evitare magari la formazione di gas intestinali. E poi la mattina presto magari evitare di mangiare alimenti solidi prima della corsa, questo potrebbe essere un consiglio, cercando però magari di assumere degli zuccheri che potrebbero essere le classiche polveri a base di zuccheri e sali, insomma quelle che si prendono anche in gara, e magari iniziare un'integrazione un po' più, poi chiaramente dipende se si tratta di una maratona o di una mezza maratona, quindi l'integrazione durante la gara sarà chiaramente in base al tipo di chilometri che dobbiamo fare, però è chiaro che se andiamo a fare un allenamento magari non è detto che questo allenamento, come diciamo sempre, vada fatto a digiuno, no? Quindi potremmo aver bisogno di zuccheri e in questo caso sicuramente quelli con i liquidi, quindi alimenti non solidi ma neanche gel, sicuramente sono più digeribili e danno meno fastidio. E un'altra, diciamo, un altro punto importante è l'assunzione di caffè. Perché spesso ciò che si fa è bere il caffè e poi avere questi crampi intestinali, no? Quindi anche quando si va a correre a digiuno, quindi bevo un caffè, vado a correre, però poi ho un fastidio alla pancia, e questo è dovuto al fatto che la caffeina stimola la muscolatura intestinale, quindi magari se l'intestino non si è scaricato, questo potrebbe dare proprio fastidio. Ripeto, purtroppo non c'è una soluzione che va bene per tutti, quindi bisognerebbe proprio approfondire anche bene l'alimentazione della singola persona, anche per le abitudini alimentari, e vedere un attimo magari anche l'assunzione di farmaci, e vedere, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda una donna, anche i momenti del ciclo, sì, perché appunto si possono avere delle variazioni anche della funzionalità intestinale in prossimità del ciclo o durante il flusso, quindi questo va sempre tenuto in considerazione. Uh-huh. Ripeto, non sempre anche un'integrazione con fermenti lattici potrebbe essere la soluzione, okay, quindi va tutto valutato, insomma.
E quindi su questo chiudiamo questa prima parte di Personal Best, facciamo una brevissima pausa, poi riprendiamo con le vostre domande e le nostre risposte. A tra poco.
Personal Best.
E riprendiamo da dove siamo rimasti con le domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto la mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212, domande in tema ovviamente di allenamento e alimentazione. Abbiamo una domanda per Fabio.
Ah, ci scrive un ascoltatore che non si firma. È un tema di cui abbiamo parlato forse anche tempo fa e ci dice: ho una domanda sul pre e sul post gara, in particolare nelle gare di breve durata, come 10 km di corsa, mezza maratona, duathlon e triathlon sprint olimpico. Considerando la gara la domenica, cosa conviene fare e non fare il venerdì e sabato? Mentre la settimana successiva alla gara, come ci dobbiamo comportare?
Sì, ne abbiamo parlato, è una bella domanda e diciamo un po' quelli che sono i pilastri riguardo a questa pratica, no? Innanzitutto volevo dire una cosa che a fine anno è bene sempre ricordarlo, che noi non sappiamo prima le domande e sembriamo sempre un po' come nei quiz, buon caro Mike, buongiorno, e quindi abbiamo la nostra cuffia e siamo pronti ad aspettare la domanda sperando di saperla.
Essendo dei professionisti.
Dire, però, Fabio, adesso per spiegare agli ascoltatori, è quello che hai sempre voluto tu, cioè tu mi hai sempre detto non voglio sapere le domande.
Vabbè, ma no, chiedimi un po' il gioco.
Diamo un po' per scontato la vostra preparazione, diciamo così. A tutto tondo, poi tra l'altro.
No, a parte gli scherzi, era una battuta di fine anno, sai, siamo tutti più buoni, più simpatici. Allora, secondo me è bene ricordare, come ha detto il nostro ascoltatore, le gare così corte, cioè come che necessitano quindi di un'intensità particolarmente elevata. Io consiglio il giorno prima della gara di evitare di fare il riposo completo, ma di fare invece un minimo di attivazione. E quindi di fare uno sport a basso impatto, che per esempio per il triathlon potrebbe essere nuotare, e all'interno di una seduta quindi abbastanza contenuta da 40-45 minuti, inserire anche dei tratti da 30-45, un minuto ad intensità vicina a quella da gara o anche superiore a quella di gara. Quindi questa è una strategia che ci permette di arrivare attivati. Anche nella corsa consiglio anche lì di non fare prima di un 10.000. Già la mezza maratona non la considererei corta, ecco, però è una via di mezzo, però sicuramente un 10.000, un 10 km, un 5 km potrei suggerire di fare anche il giorno prima, di fare quindi 30-40 minuti di corsa con una serie di allunghe, questo perché ci permettono di arrivare alla gara meno scarichi e soprattutto avendo quella sensazione di essere un po' vuoti dal punto di vista muscolare. Magari facendo il giorno prima, quindi il venerdì, un recupero completo o un'attività di endurance a bassa intensità. Quindi questo è un po' il pilastro per quanto riguarda i due giorni precedenti. Mentre i due giorni successivi, io sconsiglio caldamente di fare il riposo il giorno dopo.
Okay.
Ma di fare il riposo dopo due giorni, quindi se gareggio la domenica, fare il riposo il martedì, riposo completo. E mentre il giorno dopo di fare un'attività di endurance a basso impatto, abbastanza lunga anche, cioè se ho fatto uno sprint o un olimpico posso fare anche un'ora e mezza, due ore di bici a bassa intensità in zona 1, in zona di recupero, o posso fare anche 3 km di nuoto a bassa intensità. Quello che non consiglio di fare della corsa dopo, okay, però nuoto e bici sicuramente, perché mi aiutano ad accelerare tutti i meccanismi di recupero metabolico e anche dal punto di vista muscolare, se faccio del nuoto mi aiuta ad avere una distensione della muscolatura e quindi a favorire proprio il recupero. Poi il giorno dopo invece faccio un recupero completo, perché proprio lì consolido questo percorso che è già stato avviato con il giorno di attività dopo 24 ore dalla gara, e quindi poi mi permette veramente il mercoledì di avere un push up e di sentirmi pronto ad affrontare un nuovo ciclo anche di carico. Quindi questo è un po' i consigli pratici che possiamo utilizzare. Questo naturalmente per una persona che ha uno storico d'allenamento, sì, cioè sì, il signore che fa la prima gara della propria vita è estremamente individuale, sì, la sì, gestione sì, ed è estremamente è un po' anche casuale come si sente il giorno dopo. Un'altra cosa che consiglio anche lì, subito dopo la gara, non fermarsi, ma fare un'attività di defaticamento, okay, di cool down, se vogliamo essere, perché anche questo si è visto scientificamente che aiuta anche fare solo 8 minuti di cool down, cioè di attività a bassa intensità nella stessa disciplina che stiamo facendo. Quindi se abbiamo fatto corsa, facciamo corsa; se abbiamo fatto un triathlon, possiamo fare la bici o la corsa; se abbiamo fatto una gran fondo, facciamo la bici, ci aiuta a migliorare i tempi di recupero. Se vedete i grandi giri, no, del sì, ciclismo, vedete che una volta finivano le tappe e gli atleti non vedevano l'ora di fare le interviste e andare sì, in hotel. Adesso
pedalano,
quasi tutti pedalano,
sì,
li vedete con i rulli che pedalano, proprio perché si è visto che scientificamente fare 8-10, minimo 8 minuti, dai 10 ai 15 minuti di cool down, cioè di bassa intensità, aiuta e innesca più velocemente i meccanismi di recupero. E quindi tutti lo fanno. Guardate che se tu vai adesso dopo una tappa, qualsiasi tappa, vedi che sono già
allestiti, sì, sì, sì,
anche con i rulli, e sono tutti a fare rulli.
Anche per chi segue l'atletica nelle grandi gare, vedi insomma gli azzurri che solitamente dopo la gara poi riprendono magari a corricchiare al sì, centro sì, del campo, insomma, in qualche modo.
E quindi questo è importante, è l'aspetto più importante per innescare già tutti quei meccanismi che ci permettono poi di ricaricare e di rinnovare il processo di crescita e di consolidamento degli adattamenti che l'allenamento e la gara stessa inducono al nostro corpo e alla nostra mente.
Questo per le gare corte, perché per la maratona...
Infatti sto pensando a quello, per noi podisti della domenica, dopo che finisce la maratona già è un successo, cioè aggiungere altri 10 minuti, ma... Cioè... Salutami,
no,
salutami il coach, grazie.
Il ciclismo, anche dopo il tappone dolomitici, fanno cool down, è incredibile. Prima sembrava un'eresia, prima, perché sembrava di prolungare la fatica, invece nella corsa, secondo me, arriverà, anche nelle lunghe distanze arriverà, magari mettendo la bici.
Speriamo sì, tra un po' di tempo.
Infatti.
Allora, ci avviciniamo al Natale, ci sono tantissime domande per Francesca, ce ne scrive una Giorgio, ci scrive da Teramo, ne abbiamo parlato forse anche nei mesi scorsi. Ciao a tutti, ho recentemente sentito parlare della dieta chetogenica, vorrei sapere se questa dieta, che spinge il corpo a bruciare i grassi piuttosto che i carboidrati, può essere utile per migliorare le prestazioni nel running. Ci sono runner che seguono questa dieta e quali potrebbero essere i pro e i contro per qualcuno che corre regolarmente, soprattutto in gare di lunga distanza, Francesca?
Sì, assolutamente, in realtà è da moltissimi anni che si parla di dieta chetogenica per il miglioramento della resistenza e sono stati fatti tantissimi studi soprattutto sui ciclisti di lunga distanza, però alla fine è già diversi anni fa in realtà, quindi lo si sa da un po', quello che è venuto fuori è che la dieta chetogenica non migliora le prestazioni in termini di appunto aumento della resistenza. Ma quello che in realtà, quello per cui potrebbe essere utile, diciamo, è un miglioramento della composizione corporea. Dieta chetogenica prima di tutto significa non una dieta iperproteica, ma una dieta normoproteica e a bassissimo contenuto di carboidrati. Quindi si parla di, diciamo, praticamente meno, quasi meno di un grammo di carboidrati per chilo di peso corporeo al giorno. E comunque insomma siamo sui 60 grammi diciamo al giorno, quindi anche di meno rispetto al peso corporeo media, con una normale quantità di grassi. Diciamo che diventa comunque una dieta leggermente ipocalorica, anche se insomma anche se aumentiamo tantissimo i grassi, semplicemente perché magari risulta difficile mangiare troppi grassi, no? per un atleta, per colmare, quindi per raggiungere proprio il proprio fabbisogno energetico. Per una persona che magari non è un atleta, in realtà è più facile seguire un'alimentazione che sia normocalorica, con un normale contenuto di grassi e un normale contenuto di proteine a basso contenuto di carboidrati. però comunque la dieta chetogenica viene utilizzata oltre che per il trattamento delle epilessie farmacoresistenti o per le emicranie, per esempio, soprattutto per il trattamento di obesità e sovrappeso. Quindi diciamo che è stato un po' accantonato questo utilizzo nell'ambito sportivo. E il motivo è appunto che non c'è questo, diciamo, mettendo sul piatto della bilancia i pro e i contro. Sicuramente anche seguire una dieta così restrittiva, perché comunque bisogna stare molto anche attenti al quantitativo di carboidrati introdotti, diventa probabilmente più frustrante per un atleta. E quindi alla fine è molto molto difficile, perché diciamo che il nostro corpo tende a utilizzare i carboidrati, quindi se noi introduciamo in più, non so, un spicchio di mandarino, già le nostre cellule ci dicono che vogliono utilizzarlo e quindi smettiamo di produrre i corpi chetonici, che invece per essere utilizzati a scopo energetico devono essere, diciamo, prodotti in una certa quantità, e quindi anche li troviamo nelle urine, per esempio. Quindi è un po' questo il discorso.
Allora chiudiamo con una domanda per Fabio. Parlavamo prima di piano di allenamento per la mezza maratona. Ci ha scritto una mail Gianmarco.
Ho 50 anni e corro regolarmente 4 volte a settimana. Recentemente ho corso una mezza maratona in 1 ora e 45. Perfetto, 5 al chilometro. Non vorrei al momento preparare una maratona e pensare lunghi, ma vorrei concentrarmi sulla 10 km e velocizzarmi. Quale sarebbe la strategia migliore per ottimizzare il mio allenamento? Dovrei focalizzarmi su ripetute brevi o lunghe? E come dovrei adattare il volume settimanale rispetto alla preparazione per la mezza maratona?
Allora, partiamo dall'ultimo, il volume lo possiamo mantenere più o meno uguale, possiamo anche ridurre di un 10% senza problemi, dobbiamo introdurre più lavori di qualità e quindi il consiglio è di lavorare con ripetute corte intorno ai 20-30 secondi per migliorare proprio la velocità di picco e l'economia del gesto, perché si è visto che migliorando la velocità di picco, cioè la velocità che riusciamo a tenere nei 20-30 secondi, automaticamente il nostro gesto diventa più economico. E poi introdurre delle ripetute che possono essere i classici 500 metri, 1000 metri, a velocità più elevata della velocità di obiettivo sui 10 km. Okay. E l'altra cosa che possiamo fare è fare dei progressivi, invece, partendo da una velocità più lenta di quella dell'obiettivo, arrivando quasi alla velocità di gara e quindi facendo dei lavori progressivi più o meno della durata di un terzo della distanza. Quindi se faccio un 10.000 posso fare dei 3.000 progressivi che mi aiutano a gestire bene la velocità e quindi introitare, cioè rendere all'interno della nostra capacità di gestire la velocità e l'intensità, e quindi cercando anche di evitare di guardare troppo il misuratore di velocità e il GPS, e anche quindi di gestire poi la cadenza e la velocità e l'aumento di intensità. Quindi ripetute corte, ripetute sui 500-1000 metri e progressivi sono sicuramente la strategia. Naturalmente non devo metterli tutti e tre ogni
uno fino all'altro, sì.
Però li di brasato.
Mi suono, li devo introdurre con gradualità. Quindi quando ne faccio uno, massimo due di questi allenamenti più specifici a settimana, mantenendo, abbiamo detto, il volume o diminuendo di un 10% rispetto a quello che ho usato per la mezza maratona, faccio sicuramente bingo e riesco a migliorare quella che giustamente ha detto il nostro ascoltatore, la velocità di base, che è quella che poi mi permetterà poi in futuro anche di migliorare le velocità della mezza e, perché no, della maratona.
E allora nel frattempo siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Vi ricordiamo che in versione podcast la trasmissione ha qualche contenuto extra, per cui oggi troverete qualche domanda e qualche risposta in più. Grazie intanto anche per le vostre mail e le vostre domande. Grazie alla nutrizionista Francesca Drio e buone feste.
Grazie a voi e buon Natale a tutti. Non contate le fette di panettone.
Ecco, per una volta possiamo.
Per una volta.
Abbiamo il benestare. E grazie come sempre anche al coach Fabio Vedana. Mi raccomando, il 27 ti voglio in sella alla tua bici per smaltire il panettone, appunto.
Sì, e poi naturalmente chiudo come abbiamo iniziato, andrò sicuramente a rivedermi un film di Truffaut,
perché bravo.
Adesso devo andare a rivedermelo e mi ricorderò della mia prof di letteratura francese.
Quindi una poltrona per due, piccolo Lord, finalmente domenica. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qui su Radio 24, ripercorreremo il 2024 della corsa e non solo. Nel frattempo grazie come sempre per l'ascolto, grazie a Carlo Salvatore in regia, buone feste a tutti.
Buon Natale!